Buonasera. Abbiamo un nuovo giochino, ma prima la sigla.
Ad un tuffo in mare aperto,
alla sfida di calcetto,
riesco a stare certo di chiudere la quest di fallo terzo. Se a questo si aggiungo anche un fin di Star Wars,
Alessandro ce ne dà un assaggio.
Per sport non ne ho. Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere The Nun, oppure guardare la season finale del Trono di Spade. E con Shadow Shube Naruto, sei che cavuto, sono cresciuto. Ma che scassa, la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora. Una settimana da
puntata del puntata del puntata del.
Sta diventando molesto come prego. Siamo arrivati, siamo tornati.
Come rovinare un mese di lavoro di sempre in poche piccole mosse.
Esatto, gli abbiamo già intimato di non essere molesto. Abbiamo un bel tastierino che ci fa le vocine. Vediamo se sarà una cosa tipo la PlayStation Vita, che la compri, ci giochi una settimana e poi finisce nel cassetto per sempre. Credo che potrebbe essere divertente all'infinito. Buonasera, dopo una lunghissima pausa per le feste natalizie siamo tornati. Saluto un impegnatissimo in regia, Giancarlo Curto.
Ciao.
Se la ride lì il nostro Sandro Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Non si sa cosa stava facendo.
Sto cercando di capire qua come gestire sei cose insieme.
E invece qui il nostro Torini Sebastiano vi saluta.
Mi si è afflusciato il microfono.
E come sempre.
Buonasera a tutti, ciao ragazzi.
Ciao, allora, cosa abbiamo fatto in queste feste natalizie? Naturalmente abbiamo festeggiato, io quantomeno ho mangiato, adesso mi sono messo a dieta per recuperare una certa forma nerd e non so invece cosa avete fatto voi videoludicamente parlando e non.
Finish him!
Io mi sono ammazzato di Overwatch, sarò onesto.
Bravo, complimenti, grazie per l'onestà. Mentre Seb...
Io ho giocato a tre gioconi, ho fatto Ori and the Blind Forest, ho fatto Final Fantasy XV, una ventina di ore, e sto finendo The Last Guardian.
Fatality! Bravo, e la fatality di Alessandro qual è stata?
No, io ho indovinato, ho giocato
a The Binding. Isaac. Fammi indovinare,
ma sei riuscito a platinarlo?
No. No, mi mancano veramente due robe impossibili. E no, lo scopriamo dopo cosa ho fatto, no? Con la nostra ultima disavventura, no?
Io invece mi devo dire che mi sono ripreso bene grazie a qualche giocata in locale su The Crypt of the Necrodancer, che esatto,
ha spoilerato tutta la banca dati.
Tra l'altro in Crypt of the Necrodancer si può anche mettere, però la versione PC credo, mettere i propri pezzi per giocare. Quindi volendo si potrebbe mettere anche questo pezzo qua che ci ha fatto sentire. Esatto, sarebbe abbastanza divertente. E devo dire che l'ho apprezzato sempre più per la sua innovatività. Anche se è una roba veramente da pazzi fuori di testa.
Comunque è bello vedere come siamo riusciti a rendere sempre più trash questo programma.
Sì, è sempre più pieno di cavi più che altro.
Esatto.
Entriamo, sembriamo
ci
il mercante in
un piccolo fly case, sai, quelli anche bassi. Tu apri, è già tutto impostato, devi mettere due cavi. Cioè
tipo la nostra cosa delle esterne. Quando si
esatto, perché così comincia a diventare imbarazzante.
Però sarebbe delle interne. Bene, dopo le interne, direi che passiamo direttamente alla prima rubrica. Intimerei Kurt a non schiacciare per mandarle avanti e saltare il jingle come al solito.
Una settimana di news.
Una settimana di news. Bam, bam. Bene, vamos con le news, perché la prima news è veramente una bomba come la meringata. Mass Effect Andromeda uscirà il 23 marzo e non avrà un season pass. Ma a parte il fatto che non avrà un season pass, chi cazzo se ne fotte? La vera domanda è che la vera notizia è che uscirà il 23 marzo, quindi dottor Eggman.
Beh, un dottor Eggman per gasarci ci voleva.
Sì, io sinceramente pensavo molto molto più tardi, io pensavo all'autunno.
Sì, avrei pensato che lo posticipavano brutalmente, invece...
Sì, non è ancora detta l'ultima
parola.
Sì, ma
a distanza di un mese e mezzo, cioè se non l'hanno già finito...
Certo. Sì, beh, annunciarlo per due settimane dopo, rinviarlo sarebbe proprio da stronzi. Però non si sa mai come va in queste cose.
Chi pensa di prenderlo, non dico al day one, ma
no, sicuramente
primo
al day
mese.
One, che day cazzo, one, day cioè, one. Sì. Mass Effect credo sia una delle mie saghe preferite. Lo prenderò, non avrò tempo di giocarlo, pazienza, insomma, starà lì un po'. Però sicuramente al day one. Tra l'altro pare esserci un multiplayer stavolta corposo, perché oggi ho visto i bonus di prenotazione per le varie edizioni e tutte menzionano più esperienza multiplayer, più di qui, più di là, piuttosto che fare una mezza cagata in deforme, informe come quello del 3, che non so se te lo ricordi, era solo il multiplayer ad ondate, che però in realtà influenzava la storia single player, però non si era capito. Ecco, piuttosto che fare una roba del genere, meglio un multiplayer nudo e crudo, o no? Sì, direi di sì. Ok, lo prendo come un sì. Super Mario Land ricreato con Super Mario Maker. Ma Super Mario Land è già 3D?
No, è quello dell'89 per Game Boy.
Ah,
identico,
vabbè.
Identico, ma colore.
Cioè, uno si è messo
che voglia.
Lì, uno si è messo lì.
Tanto valeva giocare a quello dell'89. Dico io. E invece cosa vuol dire che il mini NES è stato hackerato e probabilmente arriva il mini SNES? Vabbè, questo mi sembra
mini
abbastanza
SNES
facile da comprendere.
Già lo immaginavamo, ma questo mini NES hackerato dice...
Sembra che un ragazzo russo con abili doti di hackeraggio sia riuscito a corrompere in qualche modo la memoria interna ed aggiungere altri 30 giochi all'interno del NES, e sembra che lo stia vendendo su eBay a un prezzo maggiorato. Quindi è possibile incrementare la libreria di titoli disponibili sulla nostra nuova console mini.
Vabbè, e cosa si mettono? Delle ROM?
Sì, è possibile caricare delle ROM esterne.
Sì, tutto quello che fino a ieri potevi fare sul PC senza rotture di cazzo, adesso devi pagare un russo per farlo.
Un russo, devi pagare un russaccio. Che vi fa pure l'insalata russa.
Rocket League è il gioco PS4 più venduto nel 2016.
Eh sì,
bella
statistiche
merda.
Sul 2016. Tu sei l'unico pirla che non l'ha scaricato gratis col Plus.
E ne vado fiero. Perché,
ma perché? Era carino.
Ma sì, ma finché ci fanno i video quelli
sarebbe
da
prendere,
DJ e
da
banda,
prendere
cioè,
a cinghiate contento. Ale, per non averlo scaricato. Ma perché non l'hai scaricato?
Guarda che noi ci siamo divertiti una volta a giocare.
Perché, allora, riassumiamo, è un gioco di macchine in cui si gioca a calcio, giusto? A me fanno cagare sia giochi di calcio che...
Ma c'è anche la modalità basket adesso.
È vero, c'è anche la modalità basket.
Come stuprare lo sport che preferisco.
E allora, vabbè, queste statistiche del 2016 e noi parleremo del 2016 nella puntata di settimana prossima, perché arriverà il consueto anno da nerd. Ma Overwatch intanto è l'undicesima parola più cercata nei siti porno.
E ricordiamo che Kurt ha contribuito tantissimo a innalzare questa statistica.
Ma sì, io tra l'altro non l'ho capito questa cosa. Ma perché?
Perché c'è la parodia di Brazzers, c'era mica con Tracy.
Perché la gente si intrippa, esatto, si intrippa e quindi cerca le sue eroine preferite all'interno dei sitacci.
E dato che i nerd di solito sono dei gran segaioli, tutto coincide. A proposito di autoerotismo, sono stati registrati da Sega nuovi sospetti domini per Shenmue.
Sì, allora sembra che diverrà realtà, insomma, ormai manca solo l'ufficialità. Stati registrati i domini Shenmue HD e Shenmue Remastered da Sega. Quindi sembra imminente l'annuncio della versione rimasterizzata dei primi due classici Shenmue. Io sono contento perché non li ho mai provati, avrò finalmente l'occasione di giocarci.
Modalità gioco in arrivo su Windows 10 e Xbox One. Che cazzo vuol dire?
È praticamente una modalità che verrà implementata e spingerà il 99% delle risorse del computer proprio per far funzionare meglio i giochi. Quindi sacrificherà cose necessarie
per le cose intelligenti
in background e le metterà tutte a disposizione del gioco.
Ok, cioè quindi nel senso in questo caso il sistema
operativo su Xbox One mi sembra abbastanza normale.
Esatto, lo fa anche Xbox One, grazie. Cioè mi verrebbe voglia di dire, ragazzi, perché prima che cazzo faceva? Esatto.
È un po' come, guarda, nei televisori moderni, sai che c'è la modalità gioco che ti abbassa il tempo di risposta, ti enfatizza i colori, tutte queste caccate qua. Hanno
sì,
fatto
ma
una
perché
versione...
Xbox One prima
no, questo, non lo so, no, non lo so, non sono io che ho proposto la gioco.
La CNN usa immagini di Fallout 4, per cosa?
Per catastrofi, probabilmente. Ho visto
l'articolo. Probabilmente per spiegare, sai che sapete che c'è adesso lo scandalo, quello di Putin, che si dice che abbia pagato dei suoi hacker segreti, chiaramente per influenzare in qualche modo. Fatality. minchia ragazzi, che figata. Per influenzare in qualche modo la campagna americana. E per spiegare appunto questa cosa qua, insomma, quando parlavano di hacker hanno usato pare degli screenshot provenienti da...
Così a caso.
Cioè da una schermata tipo di programmazione di Fallout 4, sì. Visibile, non so, in un trailer o altre cose.
Potevano usare i numeri verdi di Matrix, per tanto.
Sì, no, cose a caso, robe di computer, cioè proprio, hanno scritto così su Google.
Potevano usare le immagini...
About computer.
Comunque non è la prima volta che li sgamano a prendere immagini in realtà che non c'entrano niente, tratte o da videogiochi o da film, per spiegare fatti realmente di cronaca realmente accaduti.
Potevano usare le immagini beccati del mio amico Alessandro, ingegnere informatico, che quando usa il suo computer è tutto un insieme di schermi neri e scritte verdi e non si capisce niente, vi giuro, è una cosa sensazionale da vedere.
Fai una soffiata alla CNN.
Deadpool, film più piratato del 2016.
Deadpool che...
Non da me, che non l'ho visto proprio.
Come non l'hai visto?
No, non l'ho visto proprio.
Lo davano su Sky.
Mi sta sul cazzo con la sua faccia da scemo. Non c'ho Sky Cinema.
Ma perché? Perché non hai Sky Cinema? È l'unico motivo per il quale avere Sky, se non le
io
serie.
Ce l'ho solo per guardare il pallone. Il pallone e le serie. Ma
c'è lo sciaccone, non c'è lo sciaccone, porca idea.
C'è la tromba triste.
C'è Dottor Eggman, che non mi fa onore in realtà.
E puntata del cazzo.
Anche questo può essere adatto. Le scene di Star Wars episodio 8 con Carrie Fisher potrebbero essere eliminate.
Ma non è
perché
vero.
È morta.
È un rumor su.
E poi è morta anche sua madre due giorni dopo.
Esatto. Ma perché sei felice di questa cosa?
Boh, mi fa ridere.
Immotivatamente, dai.
Quindi secondo te non sarà vero?
Ma no, vabbè.
Beh, però in effetti ci sta e potrebbero magari in qualche modo modificare la sceneggiatura.
No, hanno detto che ha già filmato tutto per il nuovo episodio, dovranno cambiare per quello dopo. Secondo me alcune cose le elimineranno.
O se no la fanno in digitale, Gesù Cristo, l'hanno fatto col corvo 18 anni fa.
Esatto, no, in verità hanno usato pezzi di film già fatto a caso per finire il film. Sembra
del corvo stai parlando, veramente.
Del corvo.
Vedremo, insomma. Episodio 8, quant'è che dobbiamo aspettare, Ale? Tu che sei super esperto?
Dicembre
8 minuti.
2017.
Ok, un anno esatto, quindi.
Bene, via con la prossima canzone e poi andiamo con Star Wars Battlefront.
avventura.
Lo vedo già pronto a schiacciare qualcos'altro. No, invece è pronto a parlarci dell'ultima avventura Alessandro, che è proprio un gioco recente, dato che è uscito nel novembre del 2015, ma lui ha comprato il Season Pass e adesso vi può dire com'è definitivamente, a distanza di un anno e passa, Star Wars Battlefront.
Ok, sì, un intervento Star Wars Battlefront un anno e un mese dopo.
Ma c'hai anche il DLC di Rogue One?
Ho tutto.
Bravo.
Ho preso il pacchettone.
Bravo,
con tutto. Allora, c'è da dire subito una premessa, il fatto che fa incazzare che uno debba commentare un gioco finito un anno e dopo, con dei DLC in generale molto valido alla fine come purpurri di
sì,
roba.
Il problema è che quanti avranno il Season Pass, quanti puoi giocare l'ultimo DLC?
Tanti, c'è da dire che sono strapieni i server. Però
e allora
il motivo è perché mai devo spendere i soldi per poi avere un gioco valido dopo un anno?
Perché?
E questa è una cosa che fa incazzare.
Gli sviluppatori vendono tanto al day one e cosa fanno?
Esatto.
E noi la prendiamo in quel posto.
Va bene, allora, con sto Season Pass che vi consiglio se avete Star Wars Battlefront e soprattutto se vi garba il genere, adesso conviene comprarlo perché costa un cazzo.
Tipo?
Io l'ho preso a 19.
Ok.
L'ho visto anche a 9 un giorno. Perché c'era un'offerta super speciale, sennò sarebbe 49. Comunque vale anche questi 50 euro. Alla fine vi danno fondamentalmente un grosso di più per tutto il titolo. Cosa vi dà? Sono 4 espansioni. Ognuna vi propone 2 armi, 2 carte stellari, un potenziamento e un paio di mappe nuove e una modalità nuova, quindi si arricchisce, cioè più che raddoppia.
Sì, che palle che non c'era lì.
Esatto, più che raddoppia. Hanno aggiunto poi nel tempo anche cose gratuite, nel senso una mappa per ogni pianeta già esistente, l'hanno aggiunta cambiando anche, mettendo la notte, il crepuscolo, la foresta incendiata, cioè sono cambiate anche tante cose ed è interessante. Hanno aggiunto sempre gratuitamente alcune armi, hanno aggiunto la possibilità di fare la rotolata di lato, quindi schiacciando doppio salto si può rotolare e sembra una cavolata, ma rende,
questo cambia il gameplay,
rende il gioco esatto più profondo, non...
e auto-urto.
Esatto. E poi un'altra feature interessante, che non basta farvi il paghello per comprarvi le carte o le armi in più, ma dovete conquistarvele facendo questi contratti con Jabba the Hutt, che vi propone delle sfide se le raggiungete, quindi non so, 15 uccisioni con l'arma X, 4 serie del potenziamento usato in determinati momenti.
Ma aspetta, è una condizione necessaria o necessaria?
Sì, non vi danno l'arma nuova se non fate
questa
cosa.
Quindi non servono più i crediti, ma serve soddisfare le richieste.
Sì, i crediti servono per poter scommettere con Jabba la possibilità di farlo.
Ah, minchia.
Esatto, quindi diventa complicato avere certe armi, okay. Però è interessante anche perché comunque se giochi i crediti sono diventati pochi, tra virgolette. All'inizio certe cose erano inarrestabili, anche perché per le emote che gli sfottò dovevi pagare tantissimo. Quindi,
insomma, mi ricordo.
Adesso hanno abbassato secondo me un po' i crediti, ma hanno dato questa possibilità. Mentre ricordiamo Kulol dopo di noi.
Ricordiamo che Fra è Kulol.
Esatto. E di cosa parlano questi DLC? Allora, abbiamo il primo, uscito in primavera di quest'anno, che è sull'orlo esterno, 2 mappe, una è il palazzo di Jabba the Hutt, quindi carino, rievocativo per il film, e un altro...
Vabbè, poi magari un'ambientazione interna,
sì,
con
esatto,
pompe,
esatto,
manetta,
esatto.
Detto così.
Sì, è molto una mappa molto... alla COD, cioè piccola, angusta, quindi cambia anche la modalità di gioco. Mentre un altro pianeta con una specie di fabbrica. Poi la seconda DLC è sulla città delle nuvole, quindi Bespin, anche qua interessante, sia nella zona dove Luke, sono tuo padre, eccetera, che dove hanno congelato Han Solo. Sì, è figa, 35 anni dopo. Che nella zona più superiore si può combattere con le navicelle, insomma, interessante. Terzo DLC, la morte nera, quindi quello un po' più piatto, però anche evocativo, potete sia combattere intorno alla morte nera, che
tipo con gli X-Fighter.
Sì, sì, esatto, c'è proprio la missione in cui c'è Luke che cerca di distruggerla e voi dovete finirla, quindi c'è il canalone, cioè è carino, e all'interno anche qui zone più o meno interessanti, sempre abbastanza piccole. Ultimo DLC è quello riguardante il film Rogue One ed è tutto ambientato su Scarif, il pianeta quello lì in stile un po' caraibico, e ci sono varie modalità anche qua, insomma, abbastanza interessanti, qui grossi spazi e quindi si può combattere anche col cecchino come in altre mappe già preesistenti. Hanno sicuramente inserito mappe più piccole e più a scanno, quindi sono cambiate anche queste cose. Come modalità di gioco, cosa interessante è che per ogni DLC hanno aggiunto una tipologia di gioco nuova, quindi anche riguardante strettamente il tema, quindi l'estrapolare i dati, non so, salvare il C1P8, eccetera, insomma.
Beh, devo dire che poi in un'ottica di una rotazione globale, non so, giochi, ti trovi sempre un botto
adesso,
di roba.
Adesso
diversa.
Se imposti gioco casuale, classico, difficilmente ti annoi, continui a cambiare cose.
Però devi anche conoscere un botto di mappe, perché non è facile.
E quindi è difficile, sì, però siamo arrivati a un livello di è competitivo con un Battlefield o con un Call of Duty adesso, come quantità di cose all'interno. Prima era veramente scarso, va bene la grafica, va bene la rievocazione del fan, adesso però è un gioco, un FPS valido.
Beh, devo dire che poi ci divertivamo quando giocavamo.
Sì, sì, no, adesso resta ancora molto più divertente di prima, già prima comunque era un gioco abbastanza divertente.
Ci sta, quindi se capiteranno delle offerte a poco, sicuramente sarà un effetto vincita per noi. Intanto ci ascoltiamo i Maroon 5.
Che se non sbaglio sono il tuo gruppo preferito.
Boh, non è che mi dispiace, non sta cantando del merda. Quelle belle, a tra poco! I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still needs. I don't wanna know. Oh, Tan tan tan, Double Double G. Eccoci qui con un bel controller Double G. E il fortunato possessore di questo controller la è Gianluca Chiurzo.
Sì, sono io.
Dici un po', dici un po', è bello?
È bellissimo. No, a parte gli scherzi.
Intanto io lo mostro,
A parte gli scherzi, devo dire che rispetto al pad originale è tutta un'altra cosa. Come farà vedere Lorenzo,
se ce la farò,
ha una forma nettamente diversa rispetto al pad originale. Già quello lo rende molto più ergonomico da utilizzare.
Già quello lo rende molto diverso.
Sì, molto diverso.
Questo, Gian, giusto per fare, per contestualizzarlo, è uno dei due ufficiali riconosciuti da Sony, giusto?
Sì,
dei due controller Pro.
Alessandrio.
È il Nacom Revolution, l'altro è il Razer Raiju.
Ok. Questo allora, guardarlo così sembra molto
quello dell'Xbox.
Esatto, quello dell'Xbox One.
Sì, è molto simile. Anche secondo me, anche come dimensioni.
Sì, lo ricordo, forse questo è un filo più grande, ma come,
non credo.
Come proprio disposizione anche dei dorsali, lo ricorda molto. La posizione dell'analogico sinistro, che non è più simmetrica.
Non è più in basso, ma
esatto,
è spostato.
È invertita con la croce direzionale.
Sì. E le caratteristiche fondamentali di questo joypad sono prima di tutto la possibilità di attivare delle macro sui tasti posteriori aggiuntivi.
Ok.
Quindi possono essere utilizzati soprattutto nei giochi di lotta, magari per mosse
per
che...
barare.
Sì, praticamente per barare.
Cioè tu puoi dirgli schiaccia questo tasto e fai X più quadrato più su.
Sì,
volendo.
Praticamente. Oh, oppure gli si può associare dei tasti normali. Per esempio io in Overwatch utilizzo il tasto posteriore per il salto, in modo da non staccare il dito dalla mira e poter mirare e saltare assieme.
Eh beh, quindi questo è un gran bel vantaggio.
Sì, un bel vantaggio.
Ma ad esempio, tu in Overwatch questo lo potevi fare riconfigurando i tasti da un menu?
Sì e no. Sì. Cioè, penso che magari spostando il salto tipo sull'L2 avrei potuto farlo, però mi sarei negato qualche abilità del personaggio, quindi è un po' complicato.
A livello di materiali?
Materiali secondo me ottimi.
Beh, naturalmente i pad direzionali sono fatti con nasi di cane, come c'era in quella bufala.
Il materiale del joypad sembra anche molto con grip aggiuntivo, in modo che non scappa. L'analogico
si sente, ma proprio a mano si sente che è tutto molto molto più bello.
Anche,
cioè, la cosa,
anche i grilletti hanno una sensibilità diversa.
Cioè, si sente proprio che è fatto
perché
meglio.
Quello di base della PlayStation 4 è un po' una
merda. Veramente.
Tra l'altro, beh, dai, una merda no.
Però cioè, sì, così qua sui pasi ero pure subito.
Sì, vai a prendere in mano quello della Play 3, poi ne riparliamo. Cioè, aveva una sembrava un plasticone, cioè,
quello,
già è migliorato.
Quello della 360 era bello.
Sì, quello della 360 era bello.
Sì, no, Microsoft devo dire che è sempre stato un passo avanti nei controller standard delle sue console. Beh, si vede subito il salto con i dorsali, cioè quelli proprio di default, standard, factory di Sony sono proprio plasticaccio, lo si vede proprio, quella plastica opaca che
io
dopo guardi si rompe.
Ho utilizzato quello originale dopo 3-4 giorni e devo dire che la differenza la senti veramente tanto, soprattutto anche in giochi competitivi come Overwatch, visto che l'angolo in cui lavora l'analogico destro in questo pad è maggiore rispetto all'altro.
Solo il destro o anche il sinistro?
Mi pare tutti e due.
Ok.
Comunque quell'angolo cambia notevolmente il movimento del tuo personaggio. E poi soprattutto con la configurazione, che è una cosa che può essere fatta solo nel Nacon Revolution, nel Raiju no.
Ok.
Si possono avere fino a 4 profili personali.
Sì.
E tramite queste modifiche possiamo avere un punto morto del tipo del pad di destra, dell'analogico destro.
Cioè, tipo perché essere troppo sensibile.
Sì, non troppo sensibile. Per esempio, io negli FPS l'ho azzerato, in modo che già subito quel minimo movimento mi si muove. E poi avere comunque uno spostamento vario in base a quanto io muovo l'analogico. Quindi,
una specie di accelerazione.
Sì, hai proprio un grafico di accelerazione nel momento della configurazione. Oppure anche il punto morto nei grilletti L2 R2, in modo che se inavvertitamente tipo schiaccio non attivo l'abilità o cose simili, anche quanto devo premerlo, se in fondo voglio un punto morto.
Quindi puoi impostare, che ne so, modalità 1, modalità 2, modalità 3 a seconda del gioco, sì. Oppure tipo associare una tipologia di grafico a quel gioco e sempre si stabilizza su quello.
No, tu attivando i quattro profili li selezioni direttamente, okay, dal pad, okay, tramite un pulsante posteriore. Hai due tipologie di profili. Il profilo 2 attiva i tuoi profili personali. Il profilo 1 lascia il pad in normale,
okay.
Diventa come un pad normalissimo della PlayStation.
Quindi se tu sai che giochi a Battlefront col profilo 2, lo azioni prima di metterlo e ci puoi giocare.
Io ho una domanda.
Vai vai.
Ma tenendo in considerazione che mio papà è nato a Castelletto Ticina, mia mamma non piace il radicchio, se uso questo controller per giocare al flipper, secondo te miglioro il mio record?
Secondo me no. Non è un joypad, secondo me, che si può adattare a qualsiasi tipo di gioco. Secondo me è uno che va usato soprattutto nei giochi competitivi, come può essere Battlefield o Overwatch o giochi di lotta o cose simili.
Beh, lì dal suo massimo.
Bene, bene, bene. Allora compratelo tutti, spendetevi questi 110 cocuzzi che più o meno costa e ci farete sapere. Bene, abbiamo il qualcosa in plus perché
ci fai il
secondo
jingle, ci fai
me
il jingle, ce lo fai, dai, dai, dai.
Com'è il jingle?
Di ogni volta lo dicevi, stavolta no.
Ma no, era Day One che facevo il jingle. Non... Allora, prepara un double double G perché faccio un annuncio. Secondo me, questo è il mese col PlayStation Plus più bello della PlayStation 4.
Perché?
PlayStation Plus. PlayStation Plus, potremmo fare un jingle così, effettivamente, anche se stiamo un po' abusando di sto next episode. Bene, perché? Perché ci sono tanti bei giochi, ve li nomino subito e poi ne parliamo un po'. Day of the Tentacle Remaster, ole. This is the World of Mine, the Little Ones, ole.
Ole.
Titan Souls, super ole. Qui e poi c'è altra roba collaterale, ma parliamone prima pian piano. Titan Souls.
Vai Ale.
Bello figo. Gu.
Allora, sì, esatto. Beh, è un titolo valido, un indie, come tutti gli altri, penso. Molto semplice. Voi siete un uno stronzino con un arco e una freccia e non potete subire danni perché morite. C'è questo mondo aperto, open world, stile pixeloso, due dimensioni, visto un po' dall'alto, eccetera. Voi dovete combattere in queste arene contro dei boss, quindi una specie di continue boss fight.
Tipo Shadow of the Colossus.
Esatto, e li potete sconfiggere con un colpo solo, tutti questi, diciamo, cattivoni. C'è da dire che è difficile perché bisogna imparare i pattern di attacco o di comportamento di questi boss, non subire mai i danni, e voi fondamentalmente siete anche lenti, un po' dei piccioni, quindi è difficile, però è carino perché sono tutti fatti bene, tutti diversi, in questo mondo è aperto, contiene anche della lore, perché se andate in giro a indagare ci sono anche delle informazioni un po' difficili da interpretare sui boss che dovrete sconfiggere oppure su cose che riguardano appunto questo mondo di gioco. È interessante, un indie particolare che fa venire voglia di giocarlo. Lati negativi, un po' l'aspetto trial and error dei combattimenti, un po' stufa e a volte frustrante.
Sai una cosa che non avevo, a me non mi era piaciuta?
Dica.
Oddio che schifo. Guardate quella roba appesa alla canna del...
È una cimice come al solito. Ce n'erano 2000 una volta qua dentro.
Tipo nuotavamo nelle cimici. No, una cosa che non mi era tanto piaciuta è che quando muori... Cioè, allora, non ci sono nemici. A parte le boss fight, chiaramente. Se non ci sono nemici minori, incontri casuali, queste cose. Quindi non capisco perché ogni volta che muori, risponi da un cavolo di checkpoint... posto non davanti alla porta del boss e non rispondi direttamente di fronte alla porta del boss, ma ti devi fare ogni volta il pezzettino,
sì,
di strada.
È vero, che palle.
Questa
sì,
è una rottura di palle, che non una scelta di design che non ho capito. Sì.
Ma perché magari tu
ci rifletti un attimo di più prima di provare.
Sì, perché ha fatto così, insomma, sostanzialmente penso sia sì un problema, però
cioè, chi voleva andare via poi dopo quella boss fight può comunque fare in qualunque
momento, perché i boss sono inattivi finché non li colpiamo per la prima volta.
Disse colui che passa le ore su Dark Souls 3 a farsi ammazzare a ripetizione o nel DLC di Bloodborne che continua a farsi ammazzare.
Beh, però lì almeno fai dell'esperienza. Un'altra mancanza di questo Titan Souls è il fatto che ogni volta che uccidi uno di questi Titan non riesci a, non so, non aumenti le tue statistiche di gioco, sei sempre il solito che cosa cazzo stai facendo?
Mi fanno delle richieste da casa dei nostri fan, io ho contratto un like con l'esibizione di un foglio.
Ok, bene. Si accontentano di poco. Passiamo a un altro gioco che ho provato, This War of Mine.
Io sì, l'avrei provato, però subito lo proverò un'altra volta, perché quel giorno io non c'avevo tanta voglia e subito mi è parso d'impatto un gestionale sbattissimo.
No, non è sbattissimo, è un gestionale ambientato in una situazione tipo post-apocalittica. Voi siete in questa casa, gestite più di un personaggio e dovete, a seconda delle sue capacità, fargli fare cose. Ci ho giocato pochino.
Una simil storia.
Sì, sì, ci ho giocato pochino, non posso dire però è interessante anche l'ambientazione, le cose che succedono. Sembra di dare una speranza.
Esteticamente sì, mi è sembrato niente male. Peraltro ho letto che ha due giochi in uno, nel senso che c'è la fase diurna in cui è un gestionale delle prove,
esatto,
in cui dovremo organizzare le nostre risorse e gestire il rifugio.
Notturna,
la casa
è una specie di sopravvivenza.
Esatto, Notturna sembra quasi uno stealth game / survival in 2,5D.
Scusate.
No, niente. Sì, i gestionali non, purtroppo non sono i giochi che fanno per me. Però so che è stato anche un gioco abbastanza premiato nel 2014. Quindi titolo di assoluto spessore. Bravo Lorenz, confermo la tua prima impressione.
E soprattutto non avete ancora parlato di Day of the Tentacle Remastered. Ricordiamo, grande gloria dell'avventura grafica LucasArts, contemporaneo a Monkey Island 2. Quindi parliamo di giochi di un certo spessore e avventura grafica veramente coi controcazzi, chiaramente a chi piace il genere e soprattutto a chi è abituato a quel genere, perché adesso mi rendo conto che io ci gioco tutto felice perché è un gioco che mi piace.
Io,
perché è pieno
che non l'ho
di
mai
cheat.
Io non l'ho mai giocato, l'ho preso in mano in effetti.
Beh, sente il peso dei suoi tempi perché è un gioco tutto un altro tempo, però ha una storia incredibile.
No, è invecchiato bene,
fa morire da ridere.
Monkey Island è invecchiato meglio.
Sì, beh, su questo hanno fatto un gran bel lavoro di remaster,
sì,
devo
no,
dire,
è
rispetto
bello,
ai Monkey
però.
Island, secondo me, perché i Monkey Island sì, erano restaurati un po' col Q, invece questo qua è restaurato in una certa maniera, belli dialoghi, simpaticissimi, è una storia sicuramente da amare, una storia da veri nerd. E mentre
sapete anche voi se c'è anche in questo gioco la possibilità di passare tra l'originale
sì,
e quello
c'è
in temporale
col pad sì, touch sì, okay. Però ti trasforma proprio tutto anche con l'interfaccia, ti viene la scam il menu scam, quindi diventa più difficile da fare.
E va bene, diciamo giusto per par condicio anche un po' i Games with Gold, che secondo me è di spessore anche quelli di questo mese, eh. Se la lotta, forse vince qualcosa in plus a sto giro con la PlayStation, ma mi sono impasticato, scusate. Allora, Games with Gold sono Wars of One Helsing Death Trap, che è un gioco che per chi è smanettone del genere, che sembra un tower defense misto a un action RPG quasi MOBA perché è quasi tutto online, sembra veramente un giocone, peraltro appena uscito. Ed è disponibile per Xbox One già da subito. Poi ci sarà la seconda stagione, la Ultra Edition di Killer Instinct, che è un gran picchiaduro di per appunto la console ammiraglia di Microsoft. E
cosa vuol dire la seconda stagione di un picchiaduro?
Perché ci sono nuovi personaggi, sostanzialmente i Killer Instinct escono a season.
Ah, tra l'altro vi consiglio tra gli scontazzi di gennaio un Mortal Kombat XL, quindi l'ultimo in versione ciccia con tutto, a 18,99€.
Pensa che io a 29 cioè, pigliavo anche la maglietta Roma Termini. Non l'ho presa. Ah no, però era Mortal Kombat X.
Sì, vabbè, a 4 persone. Però devo dire la verità che ci sto pensando seriamente. Però vado via, quindi e beh, però non è male. Cioè, se ci pensi 18 euro.
Beh, se è il pacchetto completo, assolutamente. È un prezzo molto interessante. E poi, beh, brevemente c'è The Cave, che è un altro gioco di Team
Sì,
di Team
che era
Schaffer.
Già uscito per PlayStation Plus di PS3.
Ah, sì?
Io l'ho giocato, bello.
Per 360 e Rayman Origins sempre per Xbox 360. Quindi
sì, quelli sono quei giochi da Plus Gold che girano a loop e compaiono
scambiano
sempre da tutte le parti.
Esatto. Beh, comunque bei mesi, devo dire complimenti a tutti e due.
Complimenti sentiti. Per PlayStation 4 pure The Swindle potete scaricarvi, che è in cross buy tra Vita, PS3 e PS4, quindi da tutte le parti. Ma soprattutto io vi consiglio di giocare Day of the Tentacle, se no siete degli stronzi. Double G. Adesso ci ascoltiamo Bruno Mars 24K Magic e poi ce ne andiamo via. Ciao. Keep up! Keep up! Put your
so play. Everywhere I go, they be like, ooh, so play. Everywhere I go, they be like, ooh, so play.
Forse una puntata del cazzo, forse no, perché siamo arrivati al day one, con in realtà solo dei giochi per Xbox One. In realtà l'unico multipiatta è il famoso Silvio con la Y.
Che non mi ricordo più cos'era
Silvio con la Y.
Ma sai che l'ho visto l'altro giorno e mi sono già dimenticato. Non mi ricordo.
Parla dell'acquedotto di Silvio.
Vado a cercarlo.
E Dead Effect 2 invece, che esce il 13 gennaio, di cosa parla?
È uno shooter con gli zombie a basso budget. Costa credo un ventello.
Sì, però vi farà pentire anche di questo ventello. Idea delle premesse.
Non sembra un granché. Quello che secondo me è più interessante dei quattro che escono questa settimana è Rise and Shine, un'esclusiva Microsoft, quindi per PC e per Xbox One.
Questo Silvio sembra un'avventura all'interno di una casa.
Ah, sì, è un horror. È un survival horror indie. Peggio delle combinazioni possibili messe in un genere solo.
Sì, no, cioè, boh, sembra veramente Silvio.
Nome più infelice.
Cioè, esatto. Cioè, scelto. C'è un corvo e una ragazza. Boh, emo.
Vorrei ricordare il top del caro Farenz ti scrivo di quest'anno.
Ah,
che
sì. Magari è lui lo sviluppatore di Silvio.
È probabilmente quello che dice Silvio all'interno della casa, dottor Eggman. E Rise and Shine, che cosa l'è?
È praticamente una versione moderna reinterpretata di Metal Slug, quindi è uno sparatutto, ma non solo, bidimensionale, da un'estetica molto accattivante, cioè tutti i personaggi sono disegnati e animati a mano, quindi un po' cartonesca, ma molto interessante, cioè vederlo a mischia delle fasi chiaramente alla Metal Slug, quindi di shooter, ma anche enigmi di logica dove tipo dovremmo usare un razzo.
C'è
per attivare interruttori.
Negli sconti di gennaio ci sono anche i Metal Slug.
Ah, interessante.
Pochissimo, eh? Cioè, tipo 4 euro tutto il 3 o una cosa del genere.
Interessante, sarebbe una buona
occasione. Andate a spulciarli, che ogni giorno ne aggiungono. Non è per niente male. No,
invece, l'ultimo gioco che è uscito mi sembra tipo quando andava di moda la Lonsdale e c'erano le felpe e le Onsdale. Adesso tutti parlano di Red Dead Redemption 2. E uscirà multipiatta il 15 gennaio Red Dead Redemption, che sembra un titolo per accattivare qualcosa.
Questo è sostanzialmente, feci un tempo fa un Blast from the Past, un Road Rush. Ho detto feci, l'ho pure fatto forse. È sostanzialmente la versione moderna di quello che fu Road Rush, il gioco action di guida su moto in cui dovremo vincere le gare mazzulando i nostri avversari.
Ah, ma è proprio un remastered?
No, è una versione moderna, nel senso viene fatto tutto in 3D, quindi ci sarà una mappa, non sarà più appunto un percorso unico da seguire, ma una mappa da percorrere tridimensionalmente, però lo scopo del gioco sarà sempre quello, arrivare prima ad una gara e menare gli altri con catene, pistole e mazze da baseball.
Allora, come già annunciato, settimana prossima un anno da nerd 2017, ossia i giochi che abbiamo giocato nel 2016. Sentiremo probabilmente se accetta, ma dovrebbe aver già preaccettato il nostro caro Farenz, a cui rivolgiamo tra l'altro gli auguri per essere diventato un nerdoso papà. E quindi ragazzi, non ci resta che videogiocare un botto, guardare un botto di serie, guardare Black Mirror e prenderci male. e ci vediamo settimana prossima. Un double double G prima di, del moto per salutarvi, perché ormai è di casa. Dottor Eggman vi dà i saluti. Alessandro, basta, lo gestisco io settimana prossima. Come sempre il motto è
stay. Ci avete fottuto.